Modem.
¡Ay, tío! ¡Ay, ay, ay! Ay, ¡me he preso la gamba, me he preso! ¡Ah, Dio mio! Che botta, ma che sei matto? Io stavo sulla striscia!
Era una simulazione, uno sketch che poi prosegue a fini comici. Ma degli incidenti che avvengono ai danni dei pedoni sulle strisce pedonali c'è poco da ridere. Nel nostro paese, ogni due giorni, una persona viene investita proprio sulle strisce. Ieri, ancora un incidente in Ticino, fortunatamente non grave.
Cronache. Ha riportato ferite non gravi il pedone investito verso le 13.
Un'auto con targhe germaniche ha urtato il pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, gettandolo.
Secondo i dati dell'Ufficio Federale delle Strade pubblicati ieri, i morti nel 2011 a causa di incidenti di varia natura sulle strade svizzere sono diminuiti. Ma l'anno scorso 28 sono state le persone travolte e uccise mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, 8 in più rispetto all'anno precedente e 5 in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Le vittime sono state soprattutto degli anziani e i responsabili di questi incidenti mortali sono stati soprattutto gli automobilisti. Si calcola che solo il 13% dei casi degli incidenti è da ricondurre ai pedoni.
Respirando la polvere dell'auto che ti porta via.
Nel solo Canton Ticino di passaggi pedonali ce ne sono poco meno di 2000. Alcuni sono mal concepiti o in uno stato di cattiva manutenzione. La verniciatura non è stata rifatta da anni, l'illuminazione specifica non c'è per tutti e in alcuni casi la loro posizione è discutibile. E poi il comportamento dei pedoni non sempre è cauto. E allora, cosa fare per diminuire questi incidenti?
Respirandoti, io corro sulla strada senza più frenare.
Ben ritrovati da Nicola Lewin e da Daniel Bilenco che avete sentito nella scheda introduttiva. C'è dunque una tendenza al rialzo per ciò che concerne le vittime di incidenti stradali avvenuti sulle strisce pedonali. Questo è un dato di fatto. Percentualmente in Svizzera l'aumento è stato del 40%. Con noi a discuterne, con un taglio prettamente ticinese, Federica Corso Talento, coordinatrice del progetto cantonale Meglio a Piedi, alla base del quale c'è il gruppo per la moderazione del traffico della Svizzera italiana. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto anche Carlo Celpi della divisione delle costruzioni del Canton Ticino. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Saluto Bruno Bernasconi qui accanto a me in studio, capo delegato per la Svizzera Meridionale dell'UPI, l'ufficio prevenzione infortuni. Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno, grazie.
E saluto da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, Franco Benagli, maestro di guida, istruttore di guida sicura e collaboratore dell'Automobile Club Svizzero. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno signori.
Dunque, partiamo dalle cifre relative al Ticino. Nel 2011, questo è perlomeno quanto ho letto da internet, dalle statistiche della Polizia Cantonale, i pedoni vittime di incidenti sono stati 132, fra i quali si contano 4 morti e 128 feriti. Questo perlomeno il conteggio totale per quanto riguarda il 2011. A mo' di confronto, nel 2010 vi erano stati invece 10 morti e 138 feriti, ma lo sappiamo, il 2010 è stato un anno anche particolarmente disgraziato in questo senso. Quindi sono cifre relative agli incidenti che hanno coinvolto i pedoni, non necessariamente però sulle strisce pedonali. Signor Bernasconi, sono due cifre che in realtà si riflettono molto da vicino, sono uguali, oppure magari i pedoni sono anche magari le vittime dei pedonali, diciamo, sono anche state causate al di fuori delle strisce pedonali?
Sicuramente succedono anche al di fuori delle strisce pedonali. Mi sembra che anche il caso di ieri sia successo in prossimità di un passaggio pedonale. E questa tendenza è preoccupante per il fatto che ci accorgiamo che l'attenzione da parte sia del pedone che dell'automobilista non è aumentata, rimane sempre quella, il comportamento non è quello corretto, perché se si comportasse in maniera corretta davanti a un passaggio pedonale sia il pedone che l'automobilista avremmo molti ma molti feriti gravi, morti in meno.
Signor Bernasconi, secondo l'UPI, sono più o meno delle cifre rese pubbliche, un passaggio pedonale su due in Svizzera di 50.000, si calcola che siano più o meno 50.000, è al di fuori, cioè non raggiunge gli standard di sicurezza previsti dalla legge. Leggevo un'intervista anche a qualcuno dell'UPI a livello nazionale, riportata dalla Sonntag Zeitung, che diceva che il Ticino è quasi in vetta in questa classifica, assieme a, mi sembra, al cantone Appenzello Esterno e probabilmente a qualche cantone romando. È davvero così la situazione?
La situazione purtroppo è davvero così. Abbiamo molti passaggi pedonali che sono fuori norma per il semplice fatto, penso che siano anche molto vetusti, hanno una certa età, e questo vuol dire che le norme nel frattempo sono cambiate, le norme di sicurezza, e questi passaggi pedonali non sono più a norma secondo i criteri di sicurezza odierni. Perciò il passaggio pedonale che è stato posato 40 anni fa non risponde sicuramente più ai criteri di oggi. 40 anni fa il traffico era diverso sia quello pedonale che quello veicolare, perciò le esigenze per un passaggio pedonale sicuro oggi sono completamente diverse, e questi vecchi passaggi pedonali sono da controllare e, se necessario, eliminare.
Un controllo che il cantone Carlo Celpi sta comunque facendo. A che punto siamo? Si parlava qualche settimana fa di 500 o 600, forse 700 passaggi pedonali da controllare, alcuni dei quali sono già stati controllati. A che punto siamo?
Certo, bisogna precisare che dei 1700 passaggi pedonali presenti nel Canton Ticino ne abbiamo circa 700 su strada cantonale e circa 1000 su strade comunali. Noi dal 2010 abbiamo iniziato una verifica sistematica delle strutture situate sulle strade principali, che sono circa 500, e successivamente faremo le 200 su strade secondarie un po' meno trafficate, e alla fine del 2011 abbiamo verificato tutte le 500 e siamo intervenuti laddove necessario su circa la metà di queste. Adesso, oggi come oggi, saremo grosso modo due terzi degli interventi da effettuare.
E le altre 1000?
Le altre 1000 saranno competenza dei singoli comuni, che dovrebbero affrontare la loro situazione e procedere analogamente a quanto sta facendo il Cantone in questo momento.
E in questo senso c'è una buona collaborazione fra Cantone e Comuni?
Ma diciamo che, essendo le competenze un po' intersecate, la collaborazione è buona, nel senso che è vero che il passaggio pedonale, in quanto segnaletica, è una competenza che la Confederazione attribuisce direttamente al Cantone. È anche vero però che i comuni, in base alla legislazione cantonale, sono tenuti, uno, a pianificare la loro viabilità pedonale nel loro comprensorio, e due, partecipare alle spese di segnaletica e di manutenzione. Quindi forzatamente ci deve essere una collaborazione stretta tra Cantone e Comune.
Signora Corso, dunque il Cantone, per bocca dello stesso Carlo Celpi, si sta muovendo, lo sta facendo anche grazie a questo credito di 3 milioni deciso dal Consiglio di Stato all'inizio del 2011, mi sembra. È migliorata dal suo punto di vista di utente pedonale la situazione?
Direi che la situazione sta migliorando soprattutto per la stretta collaborazione fra tutti i tecnici che si occupano del problema della sicurezza. Io direi però che dovremmo imparare anche in Ticino a non arginare il problema sulle strisce pedonali, ma a capire come risolvere gli attraversamenti pedonali. Le strisce pedonali hanno fallito completamente il loro obiettivo, erano state inventate per essere le amiche del pedone e per consentire gli attraversamenti insicuri.
Oggi sono le nemiche invece.
Esattamente, cioè questo è un punto abbastanza importante. Le strisce di fatto oggi vengono interpretate non tanto come un favore verso il pedone, ma quanto come un modo comodo per togliere i pedoni dai piedi, anzi dalle ruote degli automobilisti, quindi relegarli in un recinto. Quindi il messaggio che si trasmette non è tanto che il pedone ha la precedenza sulla striscia pedonale, ma che la strada è dell'automobile, quindi il pedone deve chiedere permesso per attraversare la strada. Io penso che da qui dobbiamo partire, quindi sostanzialmente, guardi, le cito una statistica fatta in Neo Zelanda, per carità non è molto vicino a noi, qualche anno fa, ma sostanzialmente si diceva che un passaggio pedonale aumenta il rischio di investimento del 28% rispetto ad un attraversamento libero, proprio perché illude il pedone di essere protetto.
Sentiamo magari il punto di vista dell'automobilista, quindi sì. Signor Benagli, effettivamente la vede anche lei così, cioè bisognerebbe quasi, per avere una maggiore sicurezza, bisognerebbe quasi abolire le strisce pedonali?
Allora, io premesso, Io ho percorso circa 2 milioni di chilometri sulla strada senza incidenti, sono un amante della sicurezza stradale, mi occupo di corsi un po' a tutti i livelli.
Nessuno lo metteva in dubbio.
Quello che vedo io, no, ma quello che vedo io, perché mi piace la prevenzione, è che ci sono tre categorie di passaggi pedonali, quelli con buona visuale laterale che puoi vedere il pedone 3 secondi prima, quelli con media visuale che vedi il pedone all'ultimo secondo e quelli nascosti addirittura da siepi o da veicoli fermi, quelli sono micidiali. Faccio un esempio, lungo lago di Lugano, passaggio pedonale che esce dietro il Cursal. Se non c'è colonna ferma, il pedone è abbastanza visibile. Se voi mettete una colonna ferma sulla sinistra, io vedo tutti i giorni di gente che rischia la pelle.
Ed è una via molto trafficata in più.
Certo. Allora, le soluzioni lo so, è difficile averle, però io migliorerei la segnaletica orizzontale, cioè prima dei passaggi pedonali, gli ultimi 30 metri metterei delle aree di sicurezza sulla sinistra e sulla destra, in modo che la corsia da 3,50 m passa a una larghezza di 2,75 m al massimo e metterei quattro paletti ai bordi per segnalare che c'è un passaggio pedonale e in mezzo alla carreggiata anche lì una... Non sempre l'isola spartita traffico perché non c'è il posto, però è un'area di sicurezza.
Signor Bernasconi, non la vedevo del tutto convinta dalle parole del signor Benagli.
Ma penso che qui signor Cerpi che debba rispondere. Una situazione del tipo presentata dall'amico Benagli non sempre attuabile, anzi di difficile attuazione. Penso che qui Carlo Cerpi possa dare una risposta tecnica più precisa della mia.
Sentiamo.
Ma ci sono situazioni e situazioni, questo è chiaro. Sicuramente bisogna partire dal concetto che il passaggio pedonale non è sicuro per definizione, è solo un luogo in cui la precedenza è data al pedone e questo luogo deve rispondere a precisi requisiti. Se risponde a questi requisiti, la probabilità che succeda un incidente diminuisce, ma chiaramente non la esclude totalmente. E tra questi requisiti vi è chiaramente la visibilità reciproca, vi è un'illuminazione adeguata. Se possibile si può introdurre un attraversamento in due fasi con un'isola spartitraffico, ma purtroppo non è sempre possibile per questioni di geometria, per questioni di spazio, per questioni di servizio di manutenzione, per questioni di espropriazione anche perché bisognerebbe allargare la strada, cioè ci sono molti condizionamenti soprattutto quando ci si trova in un ambiente urbano. Non bisogna poi dimenticare che comunque un'isola spartitraffico è sì un miglioramento per il pedone in attraversamento, ma può anche rappresentare un pericolo. Recentemente, l'anno scorso, è stata presentata una statistica sugli incidenti, per esempio, dei motociclisti, per i quali un ostacolo laterale ai lati di una corsia o di una carreggiata può rappresentare un aggravante in caso di incidenti. Quindi l'adozione di un'isola spartitraffico va attentamente ponderata caso per sì. caso.
Carlo Cerpi, ma proprio sulla quella che poteva essere la provocazione della signora Corso, sull'abolizione quasi dei passaggi pedonali, voi in qualche maniera andate in quella direzione? Ne avete comunque già cancellati, mi corregga se sbaglio, 40 o 50, quindi c'è un senso in tutto questo. Quello che era stato creato a difesa dei pedoni in realtà si sta rivelando un'arma a doppio taglio.
Ma di per sé lo scopo della cancellazione è semplicemente viene semplicemente dal fatto che se una struttura non risponde ai requisiti di cui dicevo prima e se non si trova una valida alternativa, la struttura va tolta la precedenza al pedone, perché non ha un gran senso dare la precedenza al pedone in un posto che si ritiene meno sicuro di un altro. La cancellazione non è una cosa sistematica, non è che si è deciso di togliere X strisce pedonali sulle strade.
Bisogna valutare caso per caso
e succede solo, quale ultima ratio, quando i requisiti della norma non sono dati e quando non c'è una vera alternativa nelle vicinanze.
Signora Corso, cosa proponete voi a questo punto se nemmeno quella che era stata appunto prevista come una misura per i pedoni proprio non funziona nemmeno più?
Ecco, qui appunto il problema è che cosa proporre in alternativa, e le proposte ci sono, sono serie e stiamo lavorando in questo senso anche proprio con il Cantone e con UPI. Allora, il primo punto è che bisogna distinguere le strisce in ambito urbano e le strisce in ambito extraurbano. In ambito urbano significa automaticamente che io dovrei avere molti pedoni che attraversano la strada. Questo significa che devono poterlo fare e significa che devono poterlo fare in sicurezza. Non ha senso che i veicoli in città e in paesi di un certo, di una certa dimensione si muovano ancora a 50 km orari.
Quindi lei estenderebbe insomma la zona di 30 km?
Sì, no, se non zona 30 km orari, quantomeno velocità a 30 km orari, che ci consente di mantenere diciamo le precedenze e via dicendo. Poi naturalmente sulle cantonali con un numero importante di veicoli si dovranno mantenere anche le strisce pedonali, ma come diceva l'ingegner Celpi, favorendo l'attraversamento ad esempio in due tempi e quindi l'isola centrale. Un altro punto molto importante sono dei test che stiamo facendo proprio insieme in questo momento sull'aumento della sicurezza dei passaggi, ad esempio introducendo delle vernici particolari dove ci sono delle particolari perle di vetro che aumentano la riflettenza della striscia quando scarseggia la visibilità e quindi l'illuminazione notturna piuttosto che non momenti di particolare passaggi dall'ombra alla luce. Quindi
sono i cristalli Swarovski, adesso leggevo ieri che in Svizzera tedesca va molto di moda.
Anche dati i costi che stiamo verificando potrebbero essere appunto Swarovski stesi sul selciato. L'altra considerazione da fare che stiamo valutando in questo momento e testando con UPI, il signor Bernasconi è in pole position in questo test, è quello di disegnare a terra sui marciapiedi delle zone di attesa dove il pedone deve manifestare chiaramente la sua intenzione di attraversare la strada. Questo potrebbe agevolare ulteriormente il fatto di comprendere.
Sentiamo proprio il signor Bernasconi. Sì. Dunque, quali sono i primi effetti di questo progetto? Se ben capito, ce n'è uno a Bellinzone, mi corregga se sbaglio, e forse anche altrove.
Giusto, ce n'è uno a Bellinzone. Vorrei riacciarmi una cosa sul famoso sul 28% che diceva la signora Talento. Sono anch'io convinto che abbiamo attualmente molti passaggi pedonali che non sono a norma. È altresì vero che bisogna, per far sì che un passaggio pedonale non venga, non abbia una grossa rilevanza di rischio, fare in modo che la gente ritorni sulla strada. L'evoluzione del traffico ha fatto sì che le persone non frequentassero più la strada, di conseguenza sono state create delle isole sicure tra virgolette, che sono questi passaggi pedonali, per riportare il pedone da una parte all'altra. Oggi, con l'incremento che c'è stato sia il pedonale che il traffico in generale, la situazione si presenta con un rischio abbastanza elevato che non è più accettabile. Perciò bisogna trovare delle misure alternative al passaggio pedonale affinché le persone possano muoversi nel centro urbano in modo molto più sicuro. È per questo che per esempio il piano di mobilità scolastica, con tutto quello che c'è intorno, che non si tratta solo di percorso casa-scuola, bensì si tratta di raggiungere i punti importanti di una città in sicurezza, senza per forza dovere attraversare una strada.
Questa quindi qua va proprio ridefinito cosa. Proprio tutto il sistema.
Mentre quello che concerne l'area di sicurezza, l'idea è una cosa molto vecchia, perché l'ha già portata al Turi moltissimi anni fa. Qui si tratta di far sì e di portarla anche poi a livello educativo. La polizia lavora in questo senso da moltissimi anni anche lì, a scuola. Scusate, fare capire che quando sei davanti a un attraversamento devi sostare in un certo posto. Allora viene disegnata un'area sul marciapiedi dove la gente sosta. Quando la gente è dentro questa area...
Ma ci sono degli effetti concreti? Lei li riscontra? Cioè...
No, è una cosa nuovissima. Dobbiamo proprio vedere se l'effetto è positivo o meno. Spero di sì. Quando la persona è dentro l'area vuol dire che manifesta l'intenzione di attraversare. L'automobilista si ferma automaticamente, dovrebbe essere così.
Lei appunto ha citato la polizia, sentiamo cosa ci ha detto ieri l'aiutante Alvaro Franchini della polizia cantonale al microfono di Bettina Müller.
Capita che multiate degli automobilisti che non si fermano davanti alle strisce pedonali?
Sì, capita. Noi facciamo anche dei controlli mirati. Posso confermare che i colleghi che svolgono l'educazione stradale sono supportati da altri colleghi che svolgono proprio il ruolo di repressione. Proprio durante la lezione stessa, anche di educazione stradale, assistiamo a degli automobilisti o a degli utenti, anche motociclisti, che non si fermano, insomma, non adattano, non leggono le informazioni della strada e quindi non si conformano alla priorità e alle regole di precedenza.
E quant'è la multa?
Qui la contravvenzione sicuramente è una mancata precedenza. Siamo nei casi gravi, addirittura nella situazione anche di denuncia, proprio perché l'infrazione risulta essere grave. Ricordiamo che qui anche la legge proibisce, addirittura nel caso che un utente si fermi per accordare la precedenza ad un pedone, di superare questo utente. Nel caso magari di un veicolo pesante che toglie anche la visuale, assistiamo spesso allo scooter, alla motocicletta o all'automobile che si chiede il perché si sia fermato quando questo utente magari sta per far passare qualcuno ed ecco che addirittura effettua lui stesso il sorpasso. Quindi siamo veramente nel caso di un'infrazione che può essere grave e quindi sanzionata anche con la revoca della licenza di condurre.
E i pedoni che si comportano scorrettamente?
Anche qui esiste una contravvenzione che è disciplinare, chiaramente si tratta di poche decine di franchi, quindi siamo comunque in una difficoltà di constatazione, se non nel caso chiaramente di un attraversamento quasi scriteriato in un punto dove evidentemente il pedone non può essere scorto per tempo. Ma qui le sentenze del Tribunale federale da anni vanno in un'ottica di lettura proprio per chi è motorizzato, volta a rivalutare l'abitato e quindi a ridare al pedone o alla mobilità lenta quella priorità, quella precedenza, quell'attenzione che giustamente gli si deve dare.
Franco Benali, l'abbiamo sentito, l'aiutante Alvaro Franchini della Polizia Cantonale sottolineava uno dei punti anche che contraddistingue il ticino e il ticinese, quindi il comportamento del singolo automobilista. Sul piano svizzero, secondo la statistica di ieri appunto dell'Ufficio Federale delle Strade, solo nel 13% dei casi incidenti mortali la responsabilità è da addebitare al pedone, quindi diciamo l'automobilista ha un ruolo veramente preponderante nella colpa. Posso immaginare che questa percentuale cresca ancora di più in Ticino? Secondo la sua esperienza personale, è così?
Esatto. Anche sì, ciò che ha detto Alvaro Franchini, anche dei motociclisti, degli scooteristi che superano le colonne ferme, la mia impressione è che molte volte tra l'automobilista e anche il motociclista o scooterista non vedono le strisce pedonali.
Ma più in Ticino che altrove, quindi? Per questa nostra latinità, mi sembra che la chiamava Franchini.
Sì, è vero, questa latinità, la fretta di andare a casa.
Parlava così tra l'altro in un pezzo di intervista che non abbiamo passato.
La sicurezza, Alvaro. Sì, penso che anche quello che diceva la signora Talento, migliorare la segnaletica orizzontale, faccio un esempio, in vicinanza, ho visto diversi comuni che in vicinanza delle scuole mettono in terra praticamente il disegnato pericolo bambini, no? Secondo me si potrebbe fare la stessa cosa anche per i passaggi pedonali. A 30 metri dalle strisce mettere giù un triangolo disegnato pericolo pedoni, segnaletica orizzontale più visibile di quella verticale. Molti automobilisti i cartelli sul lato destro e sinistro fanno fatica a vederli. Quindi migliorare la segnaletica in terra. Poi quando io parlavo prima di area, è giusto quello che diceva il signor Bernasconi, un'area di sicurezza, non di mettere giù naturalmente un'area di cemento in mezzo alla strada perché è pericolo di morte per i motociclisti, ma disegnare praticamente l'area di sicurezza e magari mettere un paletto di quelli lì che si piegano adesso, ultimo modello, che non è che uno se gli va addosso possa ferirsi gravemente.
Ma signor Benagli, proprio sulla questione del comportamento, è possibile comunque educare il giovane o meno giovane apprendista al volante? Nel senso cercare di intervenire sulla questione della mentalità latina al volante, prima certo, che questa si sviluppi?
Sì, questo lo facciamo. Diciamo che anche nei corsi della due fasi facciamo dei filmati sulla strada dove facciamo notare praticamente i conducenti che fanno la formazione supplementare, le categorie di passaggi pedonali, buona visuale, media visuale, senza visuale, c'è il bus fermo, c'è il camion fermo, quindi aumenta il pericolo, c'è il bus sulla sinistra che ti toglie la visuale, non vedi il pedone, quindi devi anticiparlo, e soprattutto anche sui metri al secondo. Anche qui bisogna fare sensibilizzazione sia con i pedoni che non sanno valutare bene le velocità dei veicoli, è difficile, e anche sui conducenti delle auto e delle moto, i metri al secondo. Praticamente parlare di 50 km orari è facile, magari uno dice è poco, A volte non ci si rende conto che a 30 km orari si percorrono 8-9 metri al secondo, signori, sono tanti.
Sono tanti, e quindi la frenata anche di conseguenza diventa comunque più rallentata. Signora Corso, proprio sulla questione delle responsabilità, è vero che sono soprattutto gli automobilisti ad averla, però una certa responsabilità ce l'hanno anche i pedoni. Io penso solo all'uso, ad esempio, di telefonini. Chiaramente al volante l'uso del telefonino è molto più pericoloso, però anche coloro che vanno in giro per strada scrivendo SMS senza guardare prima di attraversare rischiano di portare a degli incidenti.
Sì, sì, assolutamente. Il fenomeno iPod, ad esempio, da questo punto di vista ha diminuito l'udito del pedone, no? E quindi è un fenomeno importante. Ora, noi coi piani di mobilità scolastica stiamo distribuendo catarifrangenti per tutti i bambini delle scuole del Canton Ticino, è un'operazione estremamente vasta, e consideriamo il fatto fondamentale che un bambino vestito normalmente è visibile a 10 metri di distanza, 10-15 metri, con su una pettorina catarifrangente è visibile a 120 metri di distanza, quindi in fondo ad uno stadio, per intenderci. Ecco, quello che a me sbalordisce è che più o meno l'80% dei genitori ai cui figli noi distribuiamo la pettorina lo considera una limitazione della propria libertà individuale, e di conseguenza la mattina non corre dietro al proprio figlio per dirgli Giovanni indossa la pettorina, ma lo lascia uscire normalmente così. È un poco come se noi uscissimo in strada la mattina senza scarpe. Adesso io sinceramente a memoria d'uomo ricordo unicamente Paul McCartney che attraversa a piedi nudi le strisce pedonali in Abbey Road, e non vorrei che questo diventasse la regola. Quindi penso che se tutti i bambini del cantone indossassero un indumento catarifrangente, e stiamo parlando di 25.000 utenti, non di due, la mattina e al pomeriggio quando i bambini entrano e escono dalla scuola, noi avremo 25.000 puntini catarifrangenti che si muovono sulle nostre strade. Questo è massa critica, e questo costringerebbe gli automobilisti a rendersi conto molto di più della loro presenza. Io approfitto proprio della sua trasmissione per fare un appello ai genitori e chiarire che la visibilità anche individuale proprio della persona che transita lungo la strada è fondamentale per la sicurezza. Visto che poi gli anziani sono in questo momento gli utenti maggiormente deboli, ecco, ricordiamo anche a loro, io capisco che quando una persona ha 80 anni magari non ama vestirsi di rosa fucsia e preferisce i toni più scuri, però è fondamentale vestirsi con colori chiari.
Quindi appunto lei appunto parlava di bambini, adesso è passata automaticamente anche a un'altra
categoria
fascia d'età,
esatto, debole, sì,
che
sì.
Sappiamo secondo le proprio anche le statistiche è forse la più bersagliata. Signor Bernasconi, in questo senso, allora, a livello educativo e di prevenzione con i bambini si può fare tanto, con gli anziani?
Con gli anziani si può fare tanto, tanto è vero che c'è l'associazione PIPA che vuol dire prevenzione infortuni per le persone anziane. Anche lì, grazie a serate informative o pomeriggi informativi, possiamo abituare l'anziano o fargli capire questi piccoli accorgimenti che sono necessari per andare sulla strada oggi. È ovvio, un anziano che è abituato a vestirsi di scuro lo fanno anche i giovani, però loro dovrebbero già sapere perché a scuola vengono informati. Però anche lì gli anziani, vestirsi di chiaro, utilizzare anche lì il flash suola, materiale riflettente, ce ne sono di diversi tipi. Di conseguenza, se anche l'anziano dovesse pian piano cambiare un po' la mentalità, anche lì guadagneremmo delle vite umane.
Carlo Celpi, in chiusura rapidamente, siamo sulla buona strada anche proprio a livello di progetti di prevenzione?
Ma io penso che siamo sulla buona strada per quanto ci concerne a livello di infrastrutturale, siamo sicuramente sulla buona strada, cioè stiamo veramente cercando di rendere tutte le nostre infrastrutture di attraversamento conformi alle norme. Sicuramente il futuro sarà il miglioramento della percettibilità sia del pedone sia dell'infrastruttura stessa, quindi dovremo o potremo eventualmente proporre dei miglioramenti e dei potenziamenti anche della segnaletica.
Un lavoro che va avanti e che andrà avanti ancora quindi per molto tempo. Sono le 9, io non posso andare avanti oltre invece. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti, grazie anche ai radioascoltatori. Torniamo lunedì 8:30 su Rete 1 e già stasera in replica alle 19:30 su Rete 2 dalla redazione di Modem e da Nicola Lui al microfono. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch
posta elettronica modem@rsi.ch.